parlare di Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, è con noi Alberto Di Maio.
Ciao, buonasera.
Ciao, buona
Ciao,
serata.
ciao.
Senti, alcuni, se tu controlli su Google News, tanto per non fare nomi, e scopri che ogni tanto ci sono quei begli articoli interessanti, da un certo punto di vista interessanti, con i titoli fuori tema, in cui si dice il Papa è l'antipapa. Dimmi tu.
Ma allora, io sono un pompiere di natura, diciamo così, tendo un po' a spegnere le difficoltà, un po' a metterle sotto la brace, no? A nasconderle. Quindi ci sono alcune cose che sicuramente Papa Francesco fa diversamente rispetto a Papa Benedetto XVI. Detto questo, il messaggio di fondo è simile, no? Ma è molto diverso come viene espresso. Papa Benedetto XVI, per chi non lo conoscesse, è stato uno dei più grandi teologi del XX secolo,
Beh.
se non forse il più grande. Quindi aveva una padronanza della teologia che è eccezionale, quindi anche del linguaggio. Era stato uno dei pochi sul quale ci sono pochi dubbi che si scrivesse le encicliche da solo. Invece Papa Francesco ha il suo staff e poi parla anche a braccio, è chiaro, no? Il vero Papa viene fuori nelle interviste aeree. Essendo un gesuita, comunque anche lui è capace con le parole, però ha uno stile diverso, quindi a tanti piacerà di più uno, a tanti piacerà di più l'altro, fino a quando si rimane nel contesto delle opinioni c'è poco da dire. L'importante è, ecco, che se uno vuole essere cattolico, diciamo così, deve ricordare che c'è una certa forma, possiamo dire, no? Quindi i giornalisti se ne fregano chiaramente perché fanno il loro lavoro e mestolano un po', come dire, dentro il pentolone, no? della polemica, ma insomma, alla fine poi 99 su 100 Papa Francesco dice quello che diceva anche Papa Benedetto XVI, magari in modo un po' diverso.
Io avevo osservato all'inizio del pontificato di Papa Francesco una specie di devozione nei confronti di Papa Benedetto XVI. Era solo una mia impressione
No, non è una tua impressione. Un po' diciamo così che allora, nel precedente conclave Bergoglio era arrivato secondo dietro a Papa Benedetto, no? Erano usciti un po' i voti, quindi era già un papabile all'epoca, quindi era già una persona abbastanza all'interno della curia.
addirittura erano uscite delle voci che la prima votazione fosse addirittura primo lui e che facendogli la domanda a Martini lui non se la sarebbe sentita. Giravano
Dicono
queste
così, poi
voci.
in realtà sono tutte cose coperte da scomunica, quindi
Bisognerebbe
sono
chiedere
tutte
a
anonime.
Martini. A
Eh sì,
Martini bisogna chiedere, non c'è più.
andiamo indietro. Ecco, Martini mi sarebbe piaciuto come Papa, però questa è la mia opinione. Grandissimo biblista, persona eccezionale, però questa forse sarebbe stato forse un po' troppo progressista, possiamo dire, no? Per tanti, ha molto più di Bergoglio. E insomma. Sì, la devozione c'è anche per quello che è successo, no? Per il ruolo che, cioè, per il modo in cui è diventato Papa, per tutto questo pasticcio, possiamo dire, che io francamente non riesco a digerire bene, della rinuncia, è una cosa
Al
un po'.
ministerium e non al munus. Per
Esatto, questa cosa un po'.
cui sembra che comunque Jorge Mario Bergoglio sia sempre il vicepapa.
Cioè, per alcuni sì, per alcuni non è proprio Papa, per altri c'è stato, insomma, la rinuncia non è valida. Poi, dal punto di vista della legge, quindi dal punto di vista dei canoni, il Papa è Papa. C'è poco da dire, e il Papa emerito è Papa emerito. Lascia un po' l'amaro in bocca, forse, questa situazione, però si spera che non si replichi, almeno io personalmente spero che non si replichi, perché sarebbe un pasticcio incredibile. Se vuoi ti dico anche perché, ma è la mia opinione, un
Sì.
po' da, come dire, da, siamo
Beh,
quasi un
oddio,
tag,
se
quasi
sei
un...
un professore di religione, e qualcosa ne sai.
Forse un po' da terrapiattista, no? Questa opinione, da catastrofista posso dire, però si finirebbe un po' come all'inizio del Novecento, no? Quando Pio X è stato eletto e dovevano eleggere un altro, ma c'era stato il veto degli austriaci. Di nuovo l'ingerenza dei paesi, no? Per obbligare il Papa a farsi dimettere. Se diventa una questione di presidenza invece che di munus, quindi chi lo toglie questo rischio? Chi ci garantisce che non è così? Magari uno sta sulle scatole ai francesi e i francesi spingono perché si dimette. Può essere? Chi lo sa?
Il problema è capire, non si capisce ancora perché si sia dimesso, o meglio, si sospetta, ma non si capisce perché si sia dimesso Papa Benedetto XVI.
Ah, io ne avevo parlato a lungo su un forum che frequentavo tempo fa. Adesso sembra che l'età dei forum sia un po' finita. Per noi un pochettino più grandi c'è Facebook, no? Per parlare, diciamo così. Praticamente tanti dicono che fosse il problema del Vatilix e un po' della perdita di fiducia nella curia e anche un po' nel 2008 c'era veramente... In pieno, no, 2008, scusami, 2000, 2012-2013 era esploso il delirio della pedofilia in modo completo, no? Già da qualche anno, e insomma sembra che lui non avesse più le forze per continuare. Però, insomma, sono tutte ipotesi, ecco.
Non è che l'hanno fatto fuori dei suoi collaboratori.
Può essere, può essere. Ci sono delle... Io
Io
ho...
alludo, alludo.
Sì. Sì, uno in particolare che peraltro non posso dire chi è, che comunque io ho conosciuto e può darsi, insomma, che ci abbia messo lo zampino anche lui, ecco, diciamo così. Però io ho un posto di lavoro da mantenere, quindi non posso dire niente.
Sì, anch'io, perché non si sa mai che poi...
Si sa mai.
Non si sa mai. Allora, si può dire, a proposito della teoria degli scismatica, di qualcuno di questi siti, si può dire che potrebbero non esserci uno, ma degli scismi. Chiesa bavarese, Chiesa nordamericana, oppure... Ratzingeriani, scusa il termine, Bergogliani, modernisti, seguaci di Romolo Murri ancora. Potrebbe.
Sì, è possibile. Bisogna vedere poi l'entità di questi scismi, perché l'ultimo scisma è stato quello di Lefebvre, no? Negli anni 60, che poi è finito. Sì, esiste ancora la comunità di Lefebvre, ma sono poche persone, no? Quindi dietro ci dovrebbe andare una persona importante, una persona in grado, insomma, di gestire anche un eventuale scisma.
Beh,
Non è
giusto
una
il
cosa...
cardinal Marx,
Ma forse
ma...
neanche, io onestamente, cioè, per carità, personaggio eminente all'interno della Chiesa, ma non ha tutto questo seguito, ecco, specialmente da qualche anno.
Beh, è invecchiato anche lui.
Eh sì, beh, certo, non è un, non lo so, un, come, non è un Tagle, ecco, per dire, non è un O'Malley. Persone più, diciamo, conosciute, ecco, più, forse anche più seguite. Sì, poi per
Senti,
quanto riguarda... No, dimmi,
no,
scusa.
no, vai, vai.
Dicevo, per quanto riguarda la Chiesa nordamericana, è possibile, specialmente se venisse fuori qualche altro casino interno, pedofilia, solite cose, perché la Chiesa americana, come la società americana, è estremamente polarizzata, da una parte verso posizioni repubblicane, dall'altra verso posizioni democratiche, e quindi è possibile un'uscita. Io dagli americani me lo aspetto, ecco, diciamo così, più che dai tedeschi. Forse i tedeschi sono un po' più, se la aggiustano, sono filosofi, ci provano, tentano, sviano, però secondo me è più probabile in America. Secondo me,
ma in realtà non è che lo scisma esiste già ed esiste una chiesa fai da te ognuno per conto suo, perché ho letto un articolo interessante oggi su quanti giustificano le proprie azioni dicendo non mi serve più un prete, non mi serve più, faccio per conto mio la religione, la faccio io.
Assolutamente, assolutamente. Uno dei delle cose sulle quali insisteva di più Ratzinger è il relativismo contemporaneo, no? Quindi finita l'età del positivismo, adesso siamo al relativismo, e oggettivamente si vede, io nel mio lavoro parlo con i ragazzi e diciamo, i ragazzi sono superficiali per tanti modi di dire, però non c'è dubbio che siano onesti, e effettivamente il relativismo è parte integrante del loro modo di pensare. Puoi anche avere ragione, ma io la vedo comunque così. Quindi come si sentono, come vivono, è estremamente è fondamentale per loro. E mi ricordo il vescovo Barron, che è il vescovo di Los Angeles, il vescovo ausiliario, mi diceva che in un'intervista ha fatto vedere che solo il 30% dei cattolici crede nella consustanza, nella
consustanziazione.
Quindi è una cosa, non è una sciocchezza, non credere nella transustanziazione vuol dire che, insomma, una parte fondamentale della liturgia cattolica tu non ci credi, per non parlare della confessione, che è ancora più in crisi. Quindi queste...
La confessione è in crisi. Allora, ti do una data sull'inizio della crisi profonda della confessione.
Sentiamo.
Una mia compagna di scuola, non di classe, di scuola, iniziò a dire io non mi confesso, faccio tutto da sola, ed era il 1982, iniziò in quegli anni, subito dopo la morte di Paolo VI.
Guarda. Quando sono nato io, praticamente. Io sono dell'82, quindi. Sì. E sì, io penso che la crisi, cioè, nel 1200, il concilio, 1214, il concilio Lateranense IV ha obbligato, obbligo poi reiterato dal concilio di Trento, i cattolici a confessarsi almeno una volta l'anno. La confessione è una faccenda di pochi, io penso così, una faccenda di pochi che si confessano tantissimo, ci credono tantissimo, io per esempio mi confesso ma non quanto vorrei, ci credono tanto perché gli fa bene, e alcuni non lo fanno più perché non gli fa bene o gli dà fastidio. Secondo me si è arrivati a questo: ti fa bene, lo fai, non ti fa bene, non lo fai. Secondo me l'idea di fondo è questa.
Senti, ritornando alle tre fazioni che ti dicevo, quali sono le caratteristiche dei conservatori
Sì.
all'interno della Chiesa?
Allora,
Chiamiamola destra, se
sì.
vogliamo.
Vabbè, chiamiamola pure destra, non c'è problema. Intanto una certa rigidità di fondo su quello che deve essere definito tradizione con la T maiuscola rispetto a tradizione con la T minuscola, cioè le cose che vanno preservate.
Per esempio il vetus ordo.
Il vetus ordo già è. Non è detto che chi frequenta il vetus ordo poi sia per forza tradizionalista. Io ho conosciuto dei ragazzi che, per esempio, vanno alla messa in latino, ma sono abbastanza, insomma, a favore anche di Papa Francesco. Quindi sono posizioni che si intersecano. Diciamo, sono conservatori dal punto di vista
Formale.
sessuale, perché no, anche dirlo, sessuale. Sono conservatori dal punto di vista della dottrina. Sono tendenzialmente a sfavore di qualsiasi cambiamento all'interno della Chiesa, anche auspicabile il celibato dei preti, per esempio, no? Il cambiamento sul celibato. tendono a leggere letteralmente, no? Le posizioni preconciliari rispetto a quelle postconciliari. Quindi il concilio è stato una tragedia, perché questa è l'idea di fondo, no? Il Concilio Vaticano II, che ormai sono passati qua, ormai 60 anni.
Sarebbe quasi l'ora di farne un terzo.
sì, prima bisogna cacciarti in un secondo, però, perché vabbè, se no non si può fare niente. E insomma, più o meno l'idea di fondo è questa, una certa rigidità, non sempre ingiustificata, che però è spesso esagerata, specialmente su quello che è opzionale, quello che è relativo, la simbologia, la liturgia, che non è opzionale, però i simboli della liturgia si possono cambiare, perché la liturgia deve colpire il popolo, deve essere un feticcio inalienabile, no? Si sente
Capito.
parlare di messa di sempre. Quando parli con i tradizionalisti, quelli hardline, proprio quelli di coccio, la messa di sempre, cioè la messa che praticamente faceva già Gesù.
La messa che faceva già Gesù la faceva in ebraico, semmai, e non la faceva in latino. Ma, sappi che io insegno in latino. Amo la messa in latino, se mai
Vabbè,
si
anche a me
scoprisse.
piace. Mi piacciono meno le omelie di solito di chi fa la messa in latino, quello sì. Ne ho sentite, per esempio, mi ricordo, ero andata a Mantova a visitare Mantova e abbiamo assistito a una messa in latino. C'era un sacerdote che se l'era presa con noi perché noi eravamo lì, mentre quelli che dovevano venire erano a prendersi il sole sul fiume Mincio. E questa è l'idea di fondo, cioè te la prendi con gli altri vanno all'inferno, però lo dici a me che sono lì. È una pastorale, un po', come dire.
Sì.
E poi, vabbè, messaggi politici, ma quello, insomma, è naturale che chi è più conservatore sia più allineato verso la destra, generalmente, quello è normale.
Poi ti dirò, ho identificato il gruppo dei Bergogliani come il centro. Non l'ho identificato come la sinistra.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Spiega perché sei d'accordo, però.
Perché dal punto di vista della dottrina non c'è questo cambiamento epocale che si vorrebbe. Non ha messo i preti donne, non ha messo la benedizione degli omosessuali, non ha messo la libertà assoluta di culto su qualsiasi cosa. E anche un certo tipo, insomma, cose auspicabili che vorrebbero alcuni progressisti, no? Ripeto, la benedizione omosessuali, il sacerdozio femminile, c'è in ballo l'idea del diaconato femminile che pare fosse esistito nei primi secoli della Chiesa, ma sì, ma no, ma non si sa, si sta un po' ballando, diciamo così. Questo per quanto riguarda quello che dà fastidio, diciamo così, cioè quello che vorrebbero i progressisti, che Papa Francesco non ha fatto. E quello che vorrebbero i tradizionalisti, cioè una difesa della famiglia, l'allarme antropologico, parlare di più di aborto, eutanasia, matrimoni omosessuali, tutte queste cose qua che lui non fa. Lo fa, ma poco. E poi soprattutto la difesa dei migranti. Quello è chiaro che non piace a tanti che sono tradizionalisti, diciamo così.
Sì, insomma, il centro invece di mettere d'accordo tutti è riuscito
Dar fastidio a tutti.
a scontentare tutti.
Sì,
Possiamo
come
dire così.
Moro che l'hanno ammazzato.
Vabbè. Sì. Senti, invece, quali sono le caratteristiche dei progressisti modernisti? E ci sono dentro al conclave, più che altro.
Questo è più difficile da dire. Di solito vengono identificati come alcuni di area tedesca, no? In particolare due, che sono Schönborn e Kasper.
Sono
Entrambi però,
vecchiotti anche lui,
e
sono
ormai
solo due,
sì, assolutamente,
non lo fanno il conclave.
ormai sono abbastanza, insomma, anzi, probabilmente hanno certe opinioni perché ormai sono datati, diciamo così. Io, per esempio, ho studiato su un libro di Casper ed è molto bello, però non si può negare che abbia posizioni molto di punta su alcuni temi ecclesiali, no? Per esempio, riprende un po' quella che era l'idea di Schillebecs degli anni 70, cioè il fatto che il sacerdote non sia un ordine, ma un munus. E quindi un dono che la comunità fa a una persona in particolare che può essere scelta e tolta come vuole la comunità. E questa, la Chiesa belga aveva sperimentato questa soluzione, poi era arrivata, possiamo dire, no? Che quella che si chiama Congregazione della Dottrina della Fede, ma che alcuni conosceranno come Inquisizione, e li aveva stroncati immediatamente, no? Perché li aveva impalinati immediatamente, aveva bloccato tutto di Schillebecs, e Schillebecs aveva detto va bene, mi adeguo. Aveva detto così, no? All'epoca. E insomma, comunque le posizioni sono queste qua, soprattutto nei confronti della cosiddetta teoria gender, quindi un'accettazione di questo fenomeno culturale che è l'omosessualità, la bisessualità, la transessualità,
Il fluido.
non solo le persone, ma anche proprio, cioè non solo l'accettazione delle persone, che quello dovrebbe essere il minimo comune multiplo, no? Cioè proprio il minimo sindacale all'interno della Chiesa, ma anche proprio delle ideologie che ci stanno dietro. E questo, insomma, è quello che fa un po' il progressismo adesso, quindi questa
Sì.
questione omosessuale, che poi è molto sentita in Europa e in America, ma se noi andiamo a vedere la Chiesa in Asia, no, non esiste ancora
Non so perché c'è tutto il problema della Chiesa cinese che credo che sia. Che se, io credo che un Papa prima o poi deve risolvere quello.
Sì, perché anche la soluzione che ha trovato Papa Francesco è una soluzione che va un po' all'interno di quello stile democratico, quello stile, no, in punta di piedi, che ha avuto successo, possiamo dirlo, nella storia della Chiesa. Quando la Chiesa si è ribellata aspramente verso qualcuno o qualcosa, ha sempre fallito. L'unico modo è la mitezza, io la penso così, e ho anche alcuni esempi storici a dimostrarlo, no? Quando Pio XI ha pubblicato la Mitbrennen der Sorge nel 1938 o 37, non mi ricordo, comunque era uno di quegli anni lì,
Beh.
no, era il 37 perché nel 38 era già morto, quindi insomma è scoppiato un casino, e lì ha costato la vita a vari sacerdoti, alcuni li avevano messi anche ad Dachau. Quando si è cercato di dialogare, si è fatto del bene anche in modo migliore, forse possiamo dire, anche per esempio nei confronti della Ostpolitik di Paolo VI. Altri esempi, i martiri.
Però se mi si propone di dialogare con i talebani, io...
È vero, ma anche coi comunisti cinesi, se vogliamo. Certo,
beh, quando provano ad assalire Taiwan, per esempio.
sì, ma anche quando ti danno un punteggio sulla base del fatto che tu aderisci o meno all'ideologia comunista, e non così in modo etereo, ma come vivi, quindi sei proprio, cioè, se sei cristiano, come fai? Cioè, è impossibile.
Senti, ti faccio un'ultima domanda. Come pensi si possa ricomporre la frattura?
Allora,
Alcuni mi dicono con la preghiera.
io sono d'accordo, però è una risposta che prevede i tempi di Dio e non sappiamo quando Dio vorrà farlo. È giusto, è l'unica soluzione, però io posso dire che a partire da San Giovanni, San Paolo addirittura, se vogliamo, le primissime comunità, anche lì le fratture ci sono sempre state. se noi andiamo a leggere la lettera ai Corinzi, c'era quello che pretendeva di essere cristiano e poi andava a letto con la nipote. San Giovanni si scaglia contro quelli che vogliono essere cristiani, ma poi sacrificano agli imperatori. In particolar modo, in quel caso, era Traiano, no? Ok, quindi sacrificavano al genio dell'imperatore, no? Per evitare la persecuzione. Come si toglie la frattura? Parlando, evitando chiacchiere inutili, cercando di capire, insomma, che c'è un pezzettino in comune che riguarda tutti, ma non solo i cattolici, anche gli ortodossi. Io sono un fan dell'ortodossia, quindi mi piace nominarla spesso, i protestanti di qualsiasi tipo di galassia sono, esatto, qualsiasi punto della galassia si trovino, che è Gesù, quello è il punto, ripartire dal Vangelo. E poi tutto il resto si può costruire con calma, l'importante è quello. E soprattutto avere uno stile francescano, cioè avere uno stile di umiltà, di povertà, di semplicità. E poi tutto il resto viene, è chiaro. Se si segue Gesù, poi se non viene, pazienza, almeno si è fatto il proprio dovere, ecco, diciamo così.
Bene, bene, grazie ad Alberto Di Maira, è stato squisito.
Grazie a te, Luca.
E arrivederci a tutti.